Radio 3 Scienza.
Puntualissime alle 11.30, una manciata di secondi. Un buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 3 Scienza da Elisabetta Tola. Ben ritrovati alla nostra trasmissione in onda quest'oggi martedì 22 ottobre dagli studi RAI di Bologna. E entriamo nuovamente, l'abbiamo fatto già qualche volta nello scorso anno, entriamo a pie pari nella cosiddetta blockchain, la tecnologia, il protocollo che regola la produzione di Bitcoin, in generale di criptomoneta, ma che può avere anche diversi tipi di applicazioni. Cominciano ad esserci degli studi, dei casi studio, e naturalmente ogni caso studio porta con sé anche nuove domande a cui cercheremo di rispondere oggi.
E infatti è quello che faremo oggi. Buongiorno anche da parte di Paolo Conte. Cercheremo di nuovo di chiarire che cos'è questo protocollo digitale, appunto blockchain, e che è servito ovviamente per gestire Bitcoin e altre monete. Allora noi volevamo sapere dai nostri ascoltatori e ascoltatrici se avete mai usato questo tipo di monete, se avete mai sentito parlare di blockchain e se vi fidate o meno, nel caso lo conosceste, di questo protocollo. Potete fare i vostri interventi attraverso SMS e messaggi di WhatsApp al 335 56 34 296, oppure sui nostri profili Facebook e Twitter, dove siamo presenti come Radio 3 Scienza col 3 scritto in cifra.
Diamo subito il buongiorno a Ferdinando Ametrano, docente di Bitcoin e Blockchain Technology all'Università Bicocca di Milano, al Politecnico di Milano, possiamo anche dire ormai un po' il nostro esperto di riferimento su questo tema. Buongiorno Ametrano.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, vorrei subito ricordare che in realtà il protocollo blockchain esiste da più di 10 anni, anche se per la maggior parte di noi è ancora qualcosa forse considerato molto di nicchia, anche poco chiaro. È così a Metrano?
È così, c'è una certa confusione. Sicuramente la tecnologia sottostante il funzionamento di Bitcoin, e Bitcoin funziona ininterrottamente da 10 anni, qualcuno immagina di poter usare anche per altro in maniera a volte ragionevole, a volte un po' velleitaria.
Che è proprio il nostro, come dire, l'obiettivo con il quale abbiamo aperto questa puntata, è provare a vedere quali usi possono essere ragionevoli e quali no. Però proviamo a ripartire proprio dal punto zero, Ferdinando Ametrano, e proviamo a spiegare che cos'è questa blockchain, perché continua a essere un termine utilizzato a volte propriamente, a volte impropriamente, forse non chiaro ai più.
È un registro transazionale, un registro contabile, come fosse un libro mastro pubblico, e quindi verificabile e accessibile da chiunque, e anche tendenzialmente o teoricamente aggiornabile da chiunque abbia la potenza computazionale necessaria per farlo. È un registro su cui si annotano i cambi di proprietà di Bitcoin, e per questo è resistente agli attacchi di agenti malevoli che vogliono manipolarlo. Nel caso di Bitcoin, perché sostanzialmente ci sono l'emissione di nuovi bitcoin, quindi le rendite di signoraggio, la gigantesca quantità che deriva dal poter battere moneta, che coprono proprio i costi di aggiornamento di questo registro e fanno sì che i comportamenti onesti nell'aggiornare il registro siano economicamente incentivati, siano letteralmente retribuiti. E quindi qualcuno si prende la briga di aggiornare continuamente il libro mastro perché gli fa gola questa retribuzione.
Ecco, proviamo a chiarire chi è questo qualcuno o chi può essere questo qualcuno.
Vengono chiamati di solito miner, minatori, con un nome un po' immaginifico, perché sarebbero come quelli che dalle viscere di una caverna informatica traggono fuori Bitcoin, che è l'equivalente digitale dell'oro, perché ricordiamo che Bitcoin per la prima volta nella storia è un bene digitale trasferibile ma non duplicabile. E quindi un po', essendo scarso in ambito digitale, sembra l'equivalente digitale dell'oro. Questi minatori sono nodi della rete che mettono la potenza computazionale, cioè fanno un conto che non ha alcuna utilità se non quello di essere particolarmente difficile e laborioso, in maniera tale da poter aggiornare il registro. Il fatto che sia faticoso aggiornare il registro fa sì che se un attaccante, se un criminale volesse manometterlo, deve compiere lo stesso tipo di lavoro, quindi diventa gravoso per noi. E al tempo stesso questi minatori sono incentivati per questo lavoro dalla retribuzione che ottengono con l'emissione di nuovi bitcoin. Per questo si parla di minatori. In generale sono uffici validatori di questo registro contabile.
Ma potremmo essere anche io e lei dei minatori?
All'inizio della storia di Bitcoin sicuramente lo potevamo essere anche io e lei, poi siccome la competizione è cresciuta perché questa ricompensa fa gola a molti, cioè sono potenze computazionali sempre più significative in gioco che ormai fanno in modo che i nostri portatili, i nostri desktop non possono più competere. Parliamo di una rete che è centinaia di migliaia di volte più performante dei top 500 supercomputer al mondo. Ovviamente i top 500 supercomputer al mondo sono molto più flessibili, possono fare qualunque tipo di calcolo, ma quando si tratta di fare i calcoli necessari all'aggiornamento della blockchain di Bitcoin, la rete Bitcoin è centinaia di migliaia di volte più performante. Quindi teoricamente nulla impedisce a me e lei di farlo, ma è ormai un'attività di tipo industriale che richiede la progettazione di hardware dedicato e la messa in produzione di questo hardware in luoghi dove l'energia elettrica costa poco e dei costi anche operativi, gestionali, che sono significativi.
Ecco, penso che questo tema, cioè il fatto di capire chi ha questa potenza, chi può mettere in campo tutta questa potenza, sia uno degli elementi che rende ancora difficile forse anche una fiducia nei confronti di questo protocollo. È così, Ametrano? Cioè c'è un po' anche la difficoltà a capire chi sono gli attori in gioco.
Sì e no. Da un lato mi permetterei di dire che Bitcoin cerca proprio di non aver bisogno di fiducia, cioè si vede che funziona e se si comprende il meccanismo si vede che il meccanismo è autoconsistente. Dall'altro lato lei fa probabilmente riferimento al fatto che sappiamo che circa il 60, 70, forse anche l'80% della potenza di calcolo della rete è geolocalizzata in Cina o comunque fa riferimento ad attori cinesi. Intendiamoci, nella storia di Bitcoin il mining è sempre stata un'attività oligopolistica, cioè in cui pochi dominano, ma siccome, perché ha delle economie di scala, cioè è importante essere di avere fette consistenti, percentuali del potere computazionale molto alte, ma è un oligopolio che non ha nessuna barriera all'ingresso e quindi nella storia abbiamo visto gli attori principali sorgere, arrivare allo zenith e poi scomparire, surclassati da nuovi attori che sono entrati successivamente. Quindi le preoccupazioni possono essere legittime, ma in realtà, per esempio, proprio in questi giorni si parla di nuove server farm in Texas, quindi negli Stati Uniti, si parlava qualche mese fa di Samsung che voleva entrare nel settore della produzione di questo hardware, quindi è immaginabile che fra 2 o 3 anni ci potremo trovare con scenari ancora diversi.
Anche a livello europeo, e se non sbaglio, e qui le chiedo conferma, peraltro mettiamo sul nostro sito, su raiplayradio.it, il link a una serie di documenti della Commissione europea, si parla di una infrastruttura europea addirittura di blockchain, Ferdinando Ametrano, che dovrebbe essere pronta già a partire dal 2020.
Sì, quei documenti fanno riferimento al tentativo di usare la tecnologia blockchain per applicazioni non monetarie, quindi non per la produzione di Bitcoin, ma per mettere in sicurezza altri tipi di dati. Ora, su questo c'è un po' di confusione. Sicuramente esistono applicazioni non monetarie della tecnologia blockchain, tipicamente la marcatura temporale, e cioè è possibile associare a una transazione Bitcoin l'evidenza che un certo documento esisteva in un certo stato in un momento del tempo, come se si mettesse un timbro in un ufficio postale. Ecco, quel timbro è incontrovertibile, cioè dimostra l'esistenza di quel documento in quel momento. La marcatura temporale è un'applicazione particolarmente interessante, seppur di nicchia. Altre applicazioni sono un po' più problematiche o dovranno dimostrare la loro fattibilità, come l'identità digitale, piuttosto che la tracciatura sul processo di produzione di un bene o della tracciatura dei beni di lusso, piuttosto che della tracciatura degli alimenti, della catena produttiva degli alimenti.
Tipi di... Ecco, su questo torniamo tra un attimo, Ferdinando Metrano, ma credo ci siano già dei messaggi e delle domande che arrivano dai nostri ascoltatori e ascoltatrici. Paolo Conte.
Sì, esatto, Elisabetta. Allora, ci sono alcuni messaggi che riguardano il problema, proprio quello della sicurezza. Per esempio Norbert da Pisa ci scrive: il blockchain come la PEC garantisce il controllo dei flussi, ma non protegge da un eventuale contenuto fraudolento. E fa un esempio: se per esempio faccio un blockchain che riguarda la catena del freddo per un trasporto, questo però non garantisce il trasporto stesso, eventualmente nel caso di un termometro manomesso. Quindi in questo caso che cosa succede, Ferdinando Metrano?
Direi che l'ascoltatore ha perfettamente ragione, e questo è uno dei motivi di ambiguità e di confusione intorno al termine blockchain. Abbiamo detto che può essere usata per mettere la marcatura temporale una dichiarazione, per esempio la dichiarazione che quell'alimento è stato trasportato rispettando la catena del freddo, ma quella dichiarazione non è affatto detto che semplicemente perché ha una data certa sia veritiera. Quindi quando con tecnologia digitale si firma qualcosa o si mette una marcatura temporale, una data certa su qualcosa, non vuol dire che quel qualcosa sia veritiero di per sé. Tant'è che in passato mi sono anche divertito un po' a scherzare con alcuni supermercati, alcune catene internazionali, che presentavano un pollo blockchain, cioè un pollo la cui filiera era completamente tracciata. Non perché evidentemente quel supermercato probabilmente dicesse falsità sulla storia di quel pollo, ma semplicemente la blockchain non poteva in alcun modo validare la veridicità di quelle dichiarazioni.
Ciro pone un problema relativo alla sicurezza. Ci scrive: a noi hanno criptato tutti i file dei computer aziendali e hanno chiesto un riscatto addirittura in bitcoin per sbloccarli. E effettivamente ci possono essere problemi di questo tipo?
Purtroppo sì, purtroppo l'incidente a cui fa riferimento l'ascoltatore è uno degli incidenti più incresciosi e più ripetuti negli ultimi anni. A parte che evidentemente vuol dire che le prassi di sicurezza della sua azienda in termini di cyber security non erano ottimali, e purtroppo il riscatto, è vero, viene chiesto in bitcoin perché bitcoin funziona, perché è efficace. Ovviamente i criminali usano la tecnologia cellulare, usano internet, usano l'aviazione, stanno imparando a usare anche bitcoin. Dovremmo farci una ragione di tutto questo.
Questo è un tema, Ferdinando Metrano, perché intanto forse vale la pena ricordare che Bitcoin non è l'unica criptomoneta, ce ne sono alcune, diciamo che forse ne nascono anche di nuove così in questi anni.
Ma ne sono nate migliaia, però al di là del rumore mediatico Bitcoin ha un ruolo di leadership incontrastato. Ricordiamoci che è l'unica valuta per cui esiste per esempio un mercato futures al Chicago Mercantile Exchange, è una valuta che rappresenta probabilmente il 70% degli scambi transazionali sulle criptovalute al mondo. Gli altri sono tentativi tipicamente, nel 99% dei casi, piuttosto intellettualmente poveri, di copiare o di tentare di ricalcare una formula di successo. In alcuni pochi, selezionatissimi casi, direi 3, 4, 5, sono tentativi di fare qualcosa di diverso che però il mercato non ha mostrato di apprezzare finora in maniera significativa.
Allora, torneremo fra un attimo a vedere anche appunto tutte queste ipotetiche applicazioni. Sappiamo che appunto alcune cominciano a fare capolino con i pro e i contro a cui Ferdinando Metrano accennava, e quindi vi invito naturalmente a continuare a mandarci le vostre domande, le vostre riflessioni al 335 5634 296.
Thank you.
questa improvvisazione valzer sul tema di Bach per pianoforte del compositore francese Francis Poulenc, eseguito dal pianista francese anch'egli Gabriel Taquineau, ben si combina, ben si intreccia con l'argomento di cui stiamo parlando qui a Radio Trescenze, cioè la tecnologia blockchain, la produzione di Bitcoin. Lo stiamo facendo con Ferdinando Ametrano, ve lo ricordo, docente di Bitcoin e Blockchain Technology all'Università Bicocca di Milano, al Politecnico di Milano. Ferdinando Ametrano, allora, sulla Bitcoin in particolare, ne stavamo appunto parlando poco fa, c'è un interesse da parte dei grandi agenti e dei grandi attori, diciamo, dell'economia mondiale, anche delle istituzioni, e però ogni tanto, insomma, finisce anche nelle cronache come associata a fatti di cronaca non edificanti. Abbiamo visto prima l'idea del furto di dati di un'azienda, il riscatto chiesto in Bitcoin, ci sono intere attività criminali che, diciamo, si reggono sulla Bitcoin. C'è anche un po' questo rischio che venga associata proprio a attività che stanno appunto nella darknet o comunque nel mondo delle attività non lecite. È così?
Ma sicuramente così, anche perché questo è un po' il tentativo con cui i mass media genericamente stanno inquadrando il fenomeno. Da un lato appunto dicono che Bitcoin è pericoloso, mentre la blockchain sarebbe promettente. Poi abbiamo detto che le applicazioni su blockchain stentano ad arrivare o sono poco affidabili, mentre Bitcoin funziona ancora. Io preferirei però rispondere quasi quasi con una provocazione. Il cartello colombiano della droga usa i dollari statunitensi, non usa il Bitcoin, perché i Bitcoin sono oggi ancora poco diffusi, non per questo noi criminalizziamo il dollaro statunitense. Le cose vanno viste per i loro utilizzi fisiologici prima ancora che per i loro possibili utilizzi patologici, non che le forze dell'ordine non debbano efficacemente contrastare qualunque attività criminosa, indipendentemente dal fatto che usi Bitcoin o meno, e se userà Bitcoin con una evidentemente sofisticazione tecnologica adeguata al fenomeno, ma non facciamo facili criminalizzazioni.
Abbiamo un po' questa tendenza ogni tanto nell'ambito, diciamo, del rapporto con le tecnologie, che forse comprendiamo poco. E questo è un tema, Ferdinando Ametrano. Capiamo poco del protocollo, tendiamo ad avere una forte diffidenza nei confronti della tecnologia. Però ci sono molte tecnologie che noi usiamo di cui capiamo veramente poco. La stessa email, per esempio.
E certo, anche l'email è una tecnologia di comunicazione che all'inizio era guardata con molto scetticismo. Adesso magari i più aged tra i nostri ascoltatori potranno ricordare quando a metà degli anni 90 utilizzare l'email era vista come qualcosa per ricercatori universitari o comunque qualcosa di pericoloso, di come dire, forme di comunicazione non soggette al controllo, non regolate da un ente centrale, non era un protocollo diffuso o popolarizzato, che ne so, da un consorzio di uffici postali internazionali. C'erano esattamente gli stessi scetticismi. E poi la rete è un covo di pedofili e di criminali e di terroristi, tutte cose per un certo grado sicuramente vere, ma che in qualche maniera hanno apportato anche dei benefici significativi. Ma da ultimo ricorderei il dibattito sulla privacy nei nostri sistemi di messaggistica come WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, Telegram e quant'altro. C'è stata una lotta forte per fare sì che ci sia la cosiddetta encryption end-to-end, cioè la confidenzialità delle comunicazioni da utente ad utente, sebbene questo aiuti potenzialmente anche i criminali. C'è sempre un trade-off importante tra la sicurezza a cui dobbiamo mirare e però l'attenzione ai diritti di libertà e di privacy che sono appunto diritti di tutti.
A cui non dobbiamo rinunciare. Paolo Conte, altri messaggi in arrivo?
Altri messaggi e altre domande. Per esempio Rosa ci scrive: ho ricevuto in rete via mail delle offerte ad attivare un conto Bitcoin con la promessa di fortissimi guadagni settimanali e mensili in cambio del deposito di una piccola cifra. Quale attendibilità hanno queste offerte? Ferdinando Ametrano.
Sostanzialmente nessuna. Si tratta semplicemente di truffe. Purtroppo in questo momento, se Bitcoin è oro digitale, quella che stiamo vedendo è una vera e propria corsa all'oro da Far West, per cui il mondo è pieno di furfanti, ubriaconi, prestigiatori, lo sceriffo non è ancora arrivato in città e le mappe non sono disegnate, quindi attenzione a queste proposte. Mi permetterei una provocazione, però Da un lato è anche un problema del regolatore, siccome il regolatore è in grandissimo imbarazzo nel definire cosa sia Bitcoin, noi non possiamo andare in banca e acquistare Bitcoin in banca. Il fatto che non si possa acquistare semplicemente in banca o tramite intermediari autorizzati sta facendo fiorire tutto un pullulare di iniziative che definire fraudolente è poco, le definirei proprio criminose.
E così lei ci ha risposto alla domanda di Bruno, mentre invece Anto, si firma così, chissà, Antonello o Antonella, che ci dice che utilizza Bitcoin da anni e vuole sapere da lei se può spiegarci meglio come e dove conservare le proprie chiavi di accesso.
È un'attività complicata che ha ancora un grado di sofisticazione tecnologica significativa. Di fatto il possesso di Bitcoin, non essendo nominativo, diciamo che i Bitcoin appartengono a colui che li può efficacemente spendere. Per spenderli è necessario conoscere una chiave privata, che è poi una sequenza alfanumerica o in realtà, meglio ancora, un numero. Esistono dei software che ci aiutano a detenere queste chiavi private, per esempio Electrum, oppure delle soluzioni hardware software quando gli importi diventano più significativi. Ci sono dei venditori di delle specie di chiavette USB che, collegate a dei software, permettono di controllare in sicurezza i propri bitcoin. Ovviamente è necessario ad oggi un certo processo di alfabetizzazione informatica. Faccio un esempio per intenderci. È un po' come a metà degli anni 90 mandare un'email. All'epoca era una cosa estremamente tecnica. Ovviamente 20 anni dopo chiunque di noi manda email con una semplicità straordinaria. Possiamo immaginare forse che tra 20 anni tutti avremo una straordinaria facilità nel gestire i nostri bitcoin e in generale le cosiddette criptoattività e criptoasset. Oggi ancora qualcosa che richiede un buon grado di confidenza tecnico e sicuramente una buona dose di tempo per familiarizzare e comprendere le tecnologie sottostanti.
Ci sono però già una serie di attività, Ferdinando Metrano, che consentono il pagamento in Bitcoin. Anche attività, diciamo, della nostra vita quotidiana. Ci sono addirittura dei B&B che si fanno pagare in Bitcoin.
Certamente. Si tratta spesso di, come dire, anche strumenti di marketing, perché ad oggi ha una certa risonanza il poter accettare pagamenti in Bitcoin, ma sicuramente è un trend che si sta diffondendo e che possiamo immaginare diventerà sempre più comune. C'è solo un'attenzione da fare su Bitcoin e oro digitale: forse la predisposizione a spenderlo potrebbe non essere ottimale. Faccio un esempio: chi ha comprato una pizza nel maggio 2010, che mi riferisco proprio a un fatto storico, pagandola all'epoca 10.000 Bitcoin, cioè il controvalore attuale 80 milioni di dollari, beh, insomma, speriamo che quelle pizze siano state veramente molto, ma molto buone, perché altrimenti sarebbero risultate un po' indigeste.
E questo è un ottimo esempio anche per capire come bastano pochi anni anche per vedere come evolve, no, il valore di una moneta e di una tecnologia di questo tipo. Ferdinando Metrano, però, Bitcoin si può usare, una delle applicazioni che viene proposta, e qui vado sul discorso che faceva lei prima, del chiaroscuro, anche come strumento di voto. Non parlo del voto politico, parlo di voto, per esempio, nella gestione di un'azienda oppure nella gestione, non so, di un'associazione per decidere quali elementi ne possano far parte oppure no, e via dicendo. Ci può fare ci può aiutare a capire, diciamo, quando è utile in questo senso, se è utile in questo senso?
In generale, su tutte le problematiche del voto elettronico stiamo aprendo un vaso di Pandora. Ci sono tantissimi problemi, gli esperti non sono concordi e non è affatto detto che sia semplice trovare soluzioni sicure al problema della votazione in ambito elettronico. Certamente tutte le soluzioni finora proposte hanno il tratto comune di ritornare sul concetto di marcatura temporale, di data certa, perché se c'è qualcosa che sicuramente vogliamo è che quando qualcuno esprime un voto sia chiaro in quale momento ha espresso il voto. Di per sé poi io sono abbastanza scettico sul fatto che la blockchain possa consentire strumenti di votazione. Un po' come anche un altro tema è quello dell'identità digitale, tra l'altro spesso collegata alla votazione, perché prima di votare dobbiamo farci identificare. Ecco, io qui vorrei fare un esempio di nuovo, sempre metaforico. La mia carta d'identità
digitale, quando era cartacea, aveva il timbro del comune sopra. Ecco, noi possiamo immaginare che certamente la blockchain può mettere il timbro su un qualunque documento di identità, ma non è che con questo abbiamo risolto il fatto che il documento di identità è comunque messo da un'autorità centrale che a quell'identità sta associando tipicamente dei diritti e dei doveri, no? Che ne so, pagare le tasse e in cambio avere la copertura sanitaria. Quindi non esiste un concetto di blockchain che supera l'identità centralizzata, per esempio la cittadinanza italiana, ma che sicuramente può coadiuvare nella sicurezza dei documenti e nella sicurezza dei processi di votazione. Non è la panacea, è uno strumento che può dare un aiuto, non è totalmente risolutore.
Allora, nelle scorse settimane ci sono state una serie di notizie che sono giunte, di articoli, anche di incontri. C'è stato un InfraChain Summit, per esempio, qui a Bologna, dove sono stati presentati dei casi studio di, siamo ancora nella fase della ricerca naturalmente, di potenziali applicazioni appunto di questo protocollo blockchain, per esempio per la gestione di tutte quelle che sono le procedure di un'azienda. Lei prima ci faceva l'esempio del pollo, ma insomma diciamo probabilmente le applicazioni sono diverse. Quando è, secondo lei, utile utilizzare un protocollo di questo tipo? Ci sono situazioni? Cosa dobbiamo ancora mettere a punto perché sia utile usare un protocollo di questo tipo, ad esempio per una filiera industriale?
Tutte le volte che nel nostro processo di business, in un processo industriale o anche in un processo organizzativo, noi abbiamo un artefatto digitale, quindi qualcosa di digitale, che magari è la digitalizzazione di qualcosa che fino a qualche anno fa era cartaceo, ma insomma questo è inessenziale. Tutte le volte che abbiamo un artefatto digitale è utile ed opportuno apporgli una marcatura temporale, cioè mettergli la data certa grazie alla tecnologia blockchain. Ora, questo è sicuramente qualcosa che rafforza qualunque tipo di processo industriale, aziendale, funzionale o logico. E questa è la risoluzione di tutti i problemi che affliggono quel processo o gli attori coinvolti in quel processo? Tendenzialmente no, non è una soluzione straordinariamente risolutoria. Quindi il suggerimento è: fate le valutazioni caso per caso, ma in linea di massima quello che si scopre è che si può rafforzare processi di business tradizionali, ma non stiamo parlando di un'innovazione dirompente. E questa è purtroppo una cattiva notizia per tanti, soprattutto per quelli che all'innovazione dirompente reale che abbiamo davanti ai nostri occhi non vogliono guardare, che è Bitcoin, perché per la prima volta nella storia avere qualcosa di digitale che non è duplicabile, se Bitcoin dovesse dimostrare di essere veramente oro digitale, beh, se noi pensiamo a qual è stato il ruolo dell'oro fisico nella storia della civilizzazione, della moneta e della finanza, è evidente che Bitcoin potrebbe essere dirompente nella nostra civilizzazione digitale e nel futuro della moneta e della finanza. Forse è meglio guardare il fenomeno nel suo insieme, utilizzarlo per rafforzare processi di business tradizionali, ma non aspettarsi una bacchetta magica blockchain e al tempo stesso aver paura dell'oro Bitcoin.
E allora, su questo invito, quindi a guardare la rivoluzione che sta avvenendo, diciamo, davanti ai nostri occhi, o meglio dentro i nostri computer, nei nostri vari device, salutiamo e ringraziamo Ferdinando Ametrano, docente di Bitcoin e Blockchain Technology all'Università Bicocca di Milano e Politecnico di Milano. Sul nostro sito raiplayradio.it trovate una serie di approfondimenti, un link ai documenti della Commissione Europea, c'è un forum, il EU Blockchain Observatory Forum, a cui siete invitati, siamo invitati tutti come cittadini a partecipare anche per dare appunto un'opinione. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, vi saluto insieme a me tutta la squadra, gli autori e curatori Rossella Panarese e Marco Motta, la redazione di Roberta Fulci e Paolo Conte, alla consola Roma Gina Collauto, Bologna Dario Fabri, in regia Costanza Confessore, da Elisabetta Tola. Una buona giornata a tutti.